Buongiorno, sono le 6, 1 minuto e 14 secondi del 5 settembre 2010. Sono Maria Grazia Calandrone, microfoni di Qui Comincia, storie, musiche e racconti, collaborazione di Giovanni Papotto, consulenza musicale e regia di Ennio Speranza, tecnico per la messa in onda Natalia Picchierri. Le prime pagine dei giornali di oggi annunciano tutte che Berlusconi dichiara di voler rinunciare alla norma sul processo breve e promette amicizia ai finiani che rimarranno nel gruppo PDL. Ma e noi siamo tutti in attesa di conoscere la sorte di Sakinè, tema del quale parleremo ancora e meglio e più approfonditamente più avanti. Veniamo all'immagine di oggi che mostra un gruppo molto colorato di persone che si stacca da un fondo rosso con delle macchie di fogliame sulla sinistra ed è tutto accumulato anch'esso nella parte sinistra del dipinto. Ma per contrasto salta agli occhi la ragazza nuda in piedi sulla destra, nuda con una lunga treccia sulla schiena, e al suo fianco c'è una donna con il capo velato e le mani giunte. E la maggior parte della composizione vede delle figure con la testa chinata. E ascoltiamo adesso di Aaron Copland, Down a Country Lane. Abbiamo ascoltato Down a Country Lane di Aaron Copland, The St. Paul Chamber Orchestra, diretta da Hugh Wolf. È un brano che si sviluppa in forma ternaria. Abbiamo ascoltato questo andamento sereno iniziale, sereno e pastorale, poi un centro animato e di nuovo la calma iniziale. Ecco, queste atmosfere lievi hanno a che fare con l'immagine di oggi, che è tratta dal catalogo Giunti, Virtù d'Amore, pittura nuziale nel 400 fiorentino. È il catalogo di una mostra che si è aperta a giugno e rimarrà accessibile fino a novembre a Firenze, nella Galleria dell'Accademia e al Museo Horn. E l'opera che abbiamo scelto da questo catalogo, la nostra opera di oggi, si intitola Storie di Gualtieri e Griselda e fa dunque riferimento alla novella del Boccaccio ed è stata dipinta dal Pesellino, ovvero Francesco Di Stefano, pittore della Firenze quattrocentesca e disegnatore instancabile, così come lo descrisse Vasari, usando per lui le parole «mai restava né dì né notte di disegnare». E questa opera è parte di una decorazione da camera, ovvero è un pannello di un cassone nuziale. Nei cassoni venivano riposti gli oggetti propri delle camere da letto, in genere la dote della sposa, ed erano illustrati con immagini edificanti, venivano mostrati agli ospiti come delle opere d'arte. Erano opere che servivano come ammonimento ai novelli sposi e nel caso in questione, come vedremo, più che altro alla novella sposa. E, come abbiamo detto, le figure in primo piano sono tre. A sinistra c'è un giovane vestito con cappello e mantello e questa piccola folla di figure colorate alle spalle e un squarcio di bosco e questo giovane tende le mani verso una ragazza completamente nuda, con gli occhi bassi e tutta la postura del corpo come arretrata, spinta all'indietro. Fra questi due giovani c'è un uomo anziano con il capo scoperto e i capelli bianchi e una borsa alla cintura che sembra in tutta la sua figura una sorta di mercante, con gli occhi bassi però e il viso rivolto alla ragazza, dietro la quale appunto abbiamo detto una donna con il velo sul capo, un velo bianco e le mani giunte più che in preghiera in una sorta di attitudine umile e modesta. E sappiamo appunto, conoscendo la novella del Boccaccio che leggeremo più avanti, che il giovane con cappello e mantello è Gualtieri, è il futuro marito di Griselda, che è appunto la ragazza nuda, e l'uomo anziano alle loro spalle deve essere senz'altro il padre di lei. E la scena sembra una scena di mercato, dove la giovane Griselda è la bestia che viene soppesata, tanto che sembra che abbia una catena, una specie di treccia di stoffa bianca alla caviglia sinistra. Però dobbiamo ammettere che tutta la scena è condotta con una certa grazia. E anche il giovane ha il capo chinato e tende un indice verso l'indice della promessa sposa. E questa immagine di questo piccolo ponte tra le due mani non può non farci venire in mente il mancato contatto vitale tra Dio e Adamo nella Cappella Sistina di Michelangelo. Chi lo sa se Michelangelo conobbe questa scena del Pesellino. E, tra l'altro, approfitto per annunciare una mostra al Museo di Santa Maria della Scala a Siena che è in corso, una mostra che è una sorta di autobiografia per carte private di Michelangelo, dove sono esposte lettere, poesie, carte di cantiere, tutte cose molto emozionanti da vedere, immagino. Ma nella nostra immagine l'unica persona che tocca la carne della ragazza è il padre e sembra offrirla a Gualtieri, e così Gualtieri incontra la sua futura moglie povera e nuda e rivestita solo di onestà, come direbbe quella malalingua del Boccaccio. Ed eccola la voce di Griselda nella interpretazione di Dorothea Rochman, mi rivedi o Selva Umbrosa di Alessandro Scarlatti, Accademia Fiori Alte Music, diretta da René Jacob. E l'opera appunto è estremamente attinente al nostro tema di oggi, ovviamente, ed è anche l'ultima opera della lunga e gloriosa carriera di Scarlatti. E questa aria bellissima che abbiamo ascoltato di Griselda, mi rivedi o Selva Umbrosa, grazie ai due flauti dritti utilizzati insieme ai violini, abbiamo sentito come evochi sia un'atmosfera bucolica della campagna e sia anche un inquieto presagio di morte. Ma vogliamo offrirvi una piccola curiosità sulla Griselda dipinta dal Pesellino. Con la riflettografia infrarossa, che è una tecnica con la quale si evidenziano i disegni preparatori, i pentimenti, tra l'altro ieri proprio ragionavamo sulla pittura moderna e su come la pittura moderna esponga i suoi pentimenti sotto gli occhi di tutti, invece anticamente non era così e i pentimenti venivano cancellati, e è venuto alla luce con questa tecnica che il nostro re Gualtieri, che nella parte frontale del cassone appare seduto sul suo trono regale, all'inizio era stato disegnato in piedi, come forse a volerne sottolineare l'umiltà in un primo momento. Ma questi ripensamenti possono avvenire anche a distanza di secoli e per mano di altri. E continuando a parlare di novelle, ci è venuto in mente di parlare dei racconti di Canterbury girati da Pasolini nel 72, tratti dalle novelle di Chaucer, un poeta inglese del 1300, che in un bel gioco di scatole cinesi compose le sue novelle sul modello del Decameron di Boccaccio. Il film è la seconda parte della trilogia della vita ed è preceduto dal Decameron, appunto, è seguito dal Fiore delle Mille Una Notte. Ci è venuto in mente questo film perché esordisce proprio con la prima novella, il racconto del mercante di Chaucer, con l'ostensione di un bel di dietro nudo della sposa Maggio. E questa esposizione del corpo della ragazza è l'elemento che fa sì che il marito, un vecchio mercante, la scelga. Ma su questi fondamenti loro ovviamente non sarà un matrimonio felice. E presto vediamo la sposa muta e nuda sul letto che ride della felicità dell'anziano marito che canta e balla tutto fiero di averla deflorata, mentre lei pensa al giovane amante Damiano, che è ripreso dal basso mentre è sdraiato, come il Cristo del Mantegna, che era così una iconografia che ha molto amata da Pasolini. Infatti aveva già ripreso Ettore Garofalo in Mamma Roma nello stesso modo, nella inquadratura indimenticabile della sua morte sacra e profana dei ragazzini. E nell'infelice matrimonio di Chaucer il marito diventa cieco e la moglie, che non è la preda obbediente e disprezzata come abbiamo sentito della novella del Boccaccio, perché è presa d'amore per un altro, approfitta della cecità dell'anziano marito addirittura per scalarne il corpo e raggiungere l'amante sull'albero. Ma il cornuto torna alla vista durante la consumazione dell'adulterio ed è tale la sua gioia di miracolato che decide di dimenticare tutto. E così viene mostrata in risa da Pasolini questa specie di infelice felicità coniugale. E vorrei offrirvi poche parole di Pasolini, che paragona la sua esperienza di regista in Inghilterra e in Italia. A Napoli non avevo confini, potevo scatenare intorno a me questo linguaggio della terra, delle cose, dei vulcani, delle palme, delle ortiche e soprattutto della gente. Invece in Inghilterra le persone che sceglievo appartenevano a un mondo ormai storicizzato, borghese, e questa costrizione pesava sul mio stato d'animo. Thank you. Di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Allegro, da quintetto in do minore per archi e arpa, Isabel Moretti, arpa, quartetto Parisi. E Hoffmann amava talmente la musica da mutare il suo terzo nome, Wilhelm, con quello di Amadeus in onore proprio a Mozart. E noi siamo sempre all'ascolto di Qui comincia, storie, musica e racconti. Io sono Maria Grazia Calandrone, potete scrivere al nostro indirizzo mail quicomincia@rai.it e per il podcast e riascolto delle puntate invece dirigetevi verso www.quicomincia.rai.it. Ed eccoci a Boccaccio, che è la fonte primaria di questa nostra puntata di opere e rivisitazioni. E nell'ultima novella del Decameron, appunto, la novella di Griselda. E Boccaccio sembra mostrare una moglie che obbedisce al marito come a un dio del Vecchio Testamento. E questa nostra Griselda è una sorta di Maria laica, votata alla regalità del suo consorte come Maria lo era alla voce di Dio. E sopporta per 12 anni umiliazioni e dolori semplicemente perché è cosciente della propria origine di pastorella al cospetto di un vero signore. E le prove alle quali lui la sottopone nascono tutte però dalla paura di essere stato sposato solo per i soldi. La prova più crudele alla quale la povera Griselda viene sottoposta è che le viene detto dal marito che egli stesso abbia fatto uccidere i loro figli, un maschio e una femmina nati a 6 anni di distanza l'uno dall'altro, e nonostante ciò lei rimane vicina e fedele all'uomo. Non pago di questo, il buon marito dice a Griselda un bel mattino che è stufo di lei e che si vuole prendere una bella ragazzina per moglie. E sentiamo come Boccaccio fa parlare Griselda in questo frangente. Signor mio, io conobbi sempre la mia bassa condizione alla vostra nobiltà in alcun modo non convenirsi, e quello che io stata son con voi da Dio e da voi il riconoscea, né mai come donato il mio il feci ottenni, ma sempre l'ebbi come prestatomi. Piacevi di rivolerlo e a me dee piacere e piacere di renderlovi. Ecco il vostro anello col quale voi mi sposaste, prendetelo. E se voi giudicate onesto che quel corpo nel qual io ho portati i figliuoli da voi generati sia da tutti veduto, io me ne andrò ignuda. Ma io vi priego, in premio della mia verginità, che io ci recai e non la porto, che almeno una sola camicia sopra la dote mia vi piaccia, che io portarne possa. Gualtieri, che maggior voglia di piangere avea che d'altro, stando pur col viso duro, disse: «E tu una camicia ne porta». E quindi Griselda se ne va in camicia dalla casa nuziale e accetta addirittura di preparare la casa e il pranzo nuziale per la nuova sposa, rispondendo al marito così, come che queste parole fossero tutte coltella al cuore di Griselda, come a colei che non avea così potuto por giù l'amore che ella gli portava, come fatto avea la buona fortuna, rispose: «Signor mio, io son presta e apparecchiata». e quindi prepara la casa, il pranzo, e infine il magnanimo sposo si decide a dirle che la ragazzetta che lui ha fatto passare per la futura moglie è in realtà la loro figlia, mai stata uccisa, e il fratellino di lei è il loro caro bambino. E quindi dopo 12 anni si decide ad accoglierla come sua sposa, e il bello è che lei accetta. Abbiamo ascoltato Aubesson quand le voix appelle dalla Manon di Massenet. Nathalie Dessailly, un'orchestra nazionale del Capitole di Tolosa, e coro Les Allemands diretti da Michel Plasson. Un esplicito, ironico invito a godere la vita quando si è nel fiore degli anni, e perciò molto in tema con la nostra atmosfera di oggi e con la nostra così presunto godimento ed entusiasmo per la vita, e che però appunto, contrariamente, avendo parlato di Pasolini, si oppone questa atmosfera dell'anima alle cieche denunce per pornografia e oscenità come quelle che dovette subire Pasolini per questi suoi film, in particolare della trilogia della vita dei quali abbiamo parlato. E ci interessa, pensando dalla nostra distanza alle sue parole dopo 50 anni, rievocare la risposta alle denunce per pornografia e oscenità di Pasolini. Alla fine degli anni 60 egli sosteneva che in un momento di profonda crisi culturale mi è sembrato che la sola realtà preservata fosse quella del corpo. Ecco, pensiamo oggi a queste parole da una società invasa dalle polemiche intorno al corpo esposto, un corpo della intimità con il quale siamo forse stati paradossalmente privati per sovrabbondanza. E mentre dall'altra parte del mondo si espongono corpi alla lapidazione come quello di Sakineh, alla quale vogliamo dedicare una piccola parte della nostra trasmissione alla fine, ricordando anche l'appello. Cambiamo per il momento atmosfera emotiva con Astor Piazzolla, il terzo movimento dal concerto per bandoneon, percussioni e archi.
Thank you.
l'appassionatissimo, terzo movimento dal concerto per bandoneon, percussioni e archi di Astor Piazzolla, Juan José Mosalini, Württembergische Filarmonie Rotringen, diretta da Gabriele Castagna. Tango con echi stravinskiani e bartocchiani, ma soprattutto richiami ad Alberto Ginastera. E il volto esposto di Sakinè, che le è costato 99 frustate, sebbene il volto non fosse suo. Ci sembra molto utile ricordare a questo proposito che Radio 3, in particolare attraverso Radio 3 Mondo, raccoglie da 2 settimane mail ed sms di coloro che aderiscono all'appello per fermare la lapidazione di Sakinè, che il figlio, tra l'altro, aveva detto che sarebbe forse potuta avvenire oggi, ma questo stillicidio continuo psicologico che stanno facendo vale anch'esso, sappiamo bene, come tortura. E ci viene alla mente, a proposito appunto di questa vicenda, un dialogo più che la polemica tra Baricco e Scalfari sulla Repubblica di giovedì scorso, dove Baricco ha parlato dell'arrivo dei barbari, mettendo se stesso nella schiera dei barbari, questa società che abbandona la profondità e si abbandona ad una cultura della superficie e della velocità, mentre Scalfari gli risponde dimostrando come Baricco sia nei fatti capace di analisi profonde e quindi non sia un barbaro, e sostenendo che questa devastazione culturale avviene per mano di quelli che Scalfari definisce imbarbariti, ovvero soggetti mossi nell'agire unicamente da interesse personale. Sarebbe bello poter rispondere ad entrambi che superficialità e corruzione hanno sempre convissuto nelle società con la profondità e la realtà, e che ciò nonostante le culture sono sopravvissute e sopravviveranno a tutti i traumi ai quali le abbiamo sottoposte e le sottoporremo, ma occorre appunto forse l'attenzione della quale parlavamo ieri perché questo avvenga. E con questa bella speranza Maria Grazia Calandrone vi saluta, vi ringrazia e vi ricorda per domani lunedì l'inizio della settimana con Attilio Scarpellini, e passa alla linea GR3 e a Radio 3 in Mondo con la canzone di oggi, che è Your Fonder Heart di Anais Mitchell, cantautrice e chitarrista statunitense nata nel 1981 e dalla voce penetrante e svagata. È una ragazza molto molto viva e vivace, ha iniziato a scrivere canzoni a 17 anni e legandosi al movimento della rinascita folk, e ultimamente ha licenziato una sorta di opera folk, Hadestown, rivisitazione del mito di Orfeo ed Euridice, ambientata in un'America apocalittica e depressa. Come out, come on, come outside, don't you hide your handsome face from me. I wanna see you half lit in the half light, laughing with the whites of your dark eyes shining darkly. Way over yonder I'm waiting and wondering whither your fonder heart lies. Come out, streets are breathing, heaving green to red to green. Come with your nicotine and wine, tambourine, keeping time.
come inspired, you will not come to harm. If I cannot take you for a liar or a lover, I'll take